Bollicine, la la la, con carini e tragi fan divertire, faruttare, mentre radio popolare suona fiera, la la la.
Ed eccoci a una nuova puntata di Bollicine. Buon pomeriggio, dottor Carini, bentornato.
Grazie Francesco, buon pomeriggio ovviamente anche a tutti i nostri ascoltatori che numerosi ci stanno ascoltando.
Ovviamente, sì. E siamo riusciti a trovare un tema anche questa settimana che non è scontato.
No, infatti.
Arriviamo quasi al limitare dell'ora di andare in onda, che non abbiamo ancora idee, ma stavolta non è quel caso. Insomma.
Non è il caso. Beh, secondo me è un tema anche che ci piace e credo che possa far contenti anche i nostri ascoltatori, che un po' sono anche un po' nostalgici, diciamo così. Io penso di interpretare diciamo il sentire di tanti nostri ascoltatori.
Allora, diciamo subito che è una di quelle puntate un po' trasversali, perché comunque c'è un tema, come in tutte le puntate di Bollicine, ma non è un tema specifico, è un tema che riguarda gente che ha 80 anni come gente che ne ha 40, 30, insomma. Quindi la musica che ascolterete oggi è anche un po' per questa ragione di tutte le epoche. Sì. E qual è il tema della puntata?
Allora, il tema è, parliamo di musica italiana, quindi anche per questo credo che molti ascoltatori saranno contenti, ma andremo soprattutto a sviscerare, nei limiti delle nostre capacità, quelli che sono gli album di debutto di una serie di artisti che per qualche motivo ci sono venuti in mente che potevano far parte di questa scaletta.
Sì, è una di quelle puntate un po' jolly, nel senso che potrebbero essere veramente tantissimi gli artisti sì, che prendiamo in considerazione. Però devo dire che scorrendo la lista dei nomi, che tra poco vi sveleremo, ci sono dei nomi in parte che passano poco nella nostra trasmissione, e quindi già questo è un valore aggiunto per oggi, e in parte che magari conoscete ma non sapete che hanno fatto quella roba lì all'inizio.
Esatto.
Quindi insomma,
L'artista da cui iniziamo rientra sicuramente in questa fascia di cantautore apprezzato dai nostri ascoltatori e credo che passi poco comunque anche alla radio, un po' dimenticato da quando qualche anno fa è mancato. Lui è Claudio Lolli e siamo andati a pescare, ovviamente, per stare in tema, il primo album, si chiama Aspettando Godot, e questo è un classicissimo che si chiama Michelle.
Ma bella.
No, non è ma bella.
Ti ricordi, Michelle, dei nostri pantaloni corti, delle tue gambe lunghe, magre e forti, e della rabbia che mi davano correndo tutti i giorni un po' più svelte delle mie. Ti ricordi, Michelle, dei nostri soldatini morti nella difesa eroica dei bastioni e seppelliti in una siepe con onori militari inventati lì per lì. Ti ricordi, Michelle, del banco nero in terza fila che ascoltò tutte le risate di due bambini che vivevano in un sogno che non si ripeterà. Ti ricordi, Michelle? Ti ricordi, Michelle? Ti ricordi, Michelle? Ti ricordi, Michelle? Michelle, che a me piaceva Garibaldi, ma tu dicevi che era un buffone e che senz'altro non poteva sostenere il confronto con il tuo Napoleone. Ti ricordi, Michelle, di come ti prendevo in giro per l'erre moscia che ti era rimasta, solo ricordo della Francia e della tua prima casa, dei tuoi amici di lassù. Ti ricordi, Michelle, di come era esclusiva la tenerezza che ci univa e accompagnò la nostra infanzia fino ai giorni della nuova realtà. ricordi Michel. Ti ricordi Michel di come a me dispiaceva quando parlavi sempre di ragazze e delle voglie che avevi con due occhi un po' sottili che non conoscevo più. Ti ricordi, Michel, di quando i miei capelli corti ti davano fastidio e dicevi che se non la piantavo di fare il bambino tu con me non ci saresti uscito più. Ti ricordi, Michel, quel giorno che facemmo a pugni tornando a casa dalla scuola? La cartella appoggiata a una colonna, due passi dal palto. Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel il giorno che morì tua madre? Piangevi tanto che anche il cane che ti voleva così bene non aveva il coraggio di avvicinarsi un po'. Ti ricordi, Michel, che tristi erano quei giorni? Io non sapevo proprio cosa dirti e che confusione avevo in testa e che stupore sul tuo viso e che voglia di partire. Ti ricordi, Michel, quei due saluti alla stazione e i lacrimoni venir giù? Quando la macchina comincia a far pressione, tu dovesti salir su. Ti ricordi, Michel, che fretta che avevano tutti di far partire la vettura? Il tuo vagone se ne andava, ritornava la paura. Ti ricordi Michel? Ti ricordi Michel?
Ti ricordi... Attenzione.
No, vabbè, volevo dire due cose su questa canzone. Intanto che l'ha scritta a 22 anni, che voglio dire, che riascoltata adesso in cuffia ha una quantità di tonalità che cambiano e alternanza di maggiore e minore che mi non ricordavo, mi ha stupito, cioè è molto variegata come canzone per essere una canzone di un cantautore di quel periodo lì che erano un po' più piatte di solito, non so se sei d'accordo.
Sì, no, sono d'accordo, fra l'altro mi fa venire in mente che ho sentito di recente un'intervista a Enrico Ruggeri che in qualche modo insomma si distaccava dai riferimenti a cantautori alla Guccini, come può rientrare anche...
Perché se non ricordo male è stato inizialmente presentato alla EMI da Guccini.
Sì, esatto, genere, esatto. Quindi... Proprio perché da un punto di vista musicale lui li riteneva un po' poveri, diciamo così, no? Comunque volevo dire, per chi non se lo ricorda, la copertina di quel disco.
Bellissima. Che tra l'altro, se la guardate su Spotify o sulle piattaforme, si vede solo metà.
Ah, non sapevo
perché,
questo.
Sì, perché il disco era... se lo vuoi dire...
No, di pure.
Il disco era una banconota da 5.000 lire, esatto. Che aveva la foto, invece di Cristoforo Colombo, c'era la foto di... cioè un ritratto, anzi, di Claudio Lolli. Però per poter apprezzare le 5.000 lire, visto che comunque non è quadrata l'immagine delle 5.000 lire, ma è rettangolare, c'erano i folder gate ai tempi, che erano i dischi che si aprivano e quindi la copertina era divisa in due parti, fronte e retro, dove sul retro continuava praticamente il disegno delle 5.000 lire e c'era l'elenco delle canzoni contenute nel disco.
Sì, poi c'era un'altra particolarità, 5.000 aveva la parte EMI,
nell'azzurro,
che era la casa discografica evidenziata.
Sì, anche quella devo dire è rimasta abbastanza impressa, penso. Forse più che per il disco la copertina di quello.
No, dai,
no,
non sono d'accordo.
No, no. Comunque, torniamo ai tempi nostri invece. Perché in questo caso parliamo di un cantautore un po' più giovane, che è sotto i 30 anni, che noi sponsorizziamo
vivente,
molto.
Vivente, soprattutto.
Vivente, vabbè, quello sì. E soprattutto è uno che secondo me...
potrebbe farcela.
Ce la farà e andrà anche a Sanremo presto. Abbiamo detto spesso questa cosa. Marco Castello. E siamo andati a prendere il primissimo singolo, che ovviamente non è di tanto tempo fa, perché è uscito nel 2020, per cui in piena pandemia. Poi ha fatto due dischi acclamati dal pubblico sicuramente, ma anche dalla critica tutto sommato. Questo suo modo molto jazzato anche di fare musica. Lui è siciliano di
Siracusa,
esatto. E insomma vi proponiamo, o riproponiamo, l'avete già sentita sicuramente, il primo singolo, appunto, quindi il suo esordio, visto che oggi parliamo di debutti, di Marco Castello. Si chiama Porsi.
Mi hai disegnato un cazzo sul diario, con le orecchie di coniglio e due occhi grandi. Signora sa, suo figlio è molto intelligente, ma di impegnarsi proprio non ne vuole. Mentre tutti giocano a calcetto, io pronta con il flauto Deo sì, che ti farò ascoltare a ricreazione, e allora di sicuro ti innamorerai di me. Che bello quando parte la cassetta con i dialoghi di inglese, noi parliamo sempre con la musichetta, come deficienti in preda al panico. Oppure quando arriva da lontano il bidello che trascina la TV, abbiamo già abbassato le serrande, ma poi non veniva qua. Che bello uscire prima per le prove, perché siamo quelli esperti del teatro. Lei faceva la mamma per le grandi tette, e quell'indole un po' santa, un po' puttana. Comunque fra tre giorni c'è la gita, e io preparo
queste bollicine. Apparentemente le due canzoni non avevano molto in comune una con l'altra, ma in realtà parlavano tutte e due di ricordi alla fine, no?
Certo.
Anche questa forse un po' più sboccata, di quei ricordi delle medie che tutti noi abbiamo, delle gite, dei primi amorazzi. Insomma, questo era Marco Castello 2020, comporsi.
Vabbè, adesso per fortuna ci abbiamo controllato, siamo riusciti a rimediare a una mancanza, almeno da parte mia sicuramente, sì. E il fatto di non aver incluso nessuna voce femminile, tranne
Alice. Alice, che peraltro ha debuttato a 22 anni, esattamente come Claudio Lolli. Cioè, il primo disco di Alice,
Carla Bissi,
credo che fosse uscito forse a nome Alice Visconti. Ai tempi.
Sì,
non era ancora Alice e basta, come quelli di Amici, che oggi sai che quelli che escono da Amici o da X Factor hanno solo il nome Alessandra, Annalisa, Noemi. Esatto. Alice era precursora, si dice?
Sì, si dice.
Precursora di già nel 1975, e tra l'altro un disco che si intitola La mia poca grande età, che era il suo disco di debutto, dove c'è una ampia collaborazione con un buon 33%, insomma una parte dei Pooh. Perché il disco è stato scritto da Stefano Dorazio, ma tra gli autori per esempio compare anche Dodi Battaglia, che poi peraltro suona anche la chitarra acustica nelle canzoni, quindi insomma...
Diciamo che la collaborazione con Battiato era ancora di là da venire.
Sì, prima di Battiato c'era questa collaborazione così curiosa con un po' di Pooh. Un po' di Pooh suona malissimo. Vai, avete capito cosa intendiamo? E il disco si apre, quindi non soltanto vi facciamo ascoltare una canzone del primo disco di Alice, non conosciutissimo, appunto, questo La mia poca grande età, ma con la canzone che apre il disco, che si chiama 18 anni, e dove c'è questo tappeto di pianoforte iniziale, e Bollicine prosegue così con Alice.
Ricordo un po' Mia Martini.
Sì, forse... diciamo che è abbastanza riconoscibile, però, no?
Sì. Poi,
appunto, oggi parlando di debutti, troverete delle canzoni che magari così sono molto diverse da quello che poi è il periodo storico per cui ho conosciuto l'artista in questione.
Infatti. Ma il prossimo credo che non lo conosca quasi nessuno. Però possiamo dare qualche coordinata. Lui è Mino Di Martino, che
quelli... non c'entra col Di Martino recente.
No, 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 direi proprio di no. Lui sul finire degli anni 60, primi anni 70, divenne famosissimo con i Giganti, quelli di Mettete i fiori nei nostri cannoni, qualcosa del genere, no? Era la canzone, come sì. Si chiamava esattamente? Mettete i fiori nei vostri cannoni. E poi, sciolti i Giganti, intraprese una serie di esperienze musicali, direi, molto diverse da quelle dei Giganti. Per esempio, suonò nel Telaio Magnetico.
Combattiato.
Combattiato, bravissimo. Anche con altri artisti, Yuri Kamisaska, Lino Capra Vaccino, quella che allora era sua moglie, Terra di Benedetto. E, vabbè, sciolti anche il Telaio Magnetico, fonda l'Albergo Intergalattico Spaziale con la moglie, cioè Terra di Benedetto. E poi, ai primi anni 80, decide di mettersi in proprio. E quindi registra un album che si chiama Alla periferia dell'impero, che, guarda caso, in quel disco ci suonano molti musicisti che suonavano con Battiato, il Battiato però della voce del padrone. E infatti nel disco, secondo me, si sentono queste sonorità che riconducono un po' al Battiato che in quegli anni stava avendo un successo incredibile. E secondo me è un album che andrebbe veramente riscoperto perché è molto bello. E abbiamo scelto proprio il brano omonimo, se non sbaglio, no?
La periferia dell'impero.
Lui, Mino Di Martino.
Grossi camion abbandonati lungo le piste del Sahara. Carcasse di animali si intravedono i telai, cattedrali nel deserto, cattedrali nel deserto. Ogni giorno vengono spogliati da lunghe carovane sempre di passaggio. I pezzi vecchi hanno già un mercato e al mercato li ritrovi. Cano, Agadez, Mopti, Gao, Timbuktu. Cano, Agadez, Mopti, Gao, Timbuktu. Strumenti di lavoro forgiati con l'acciaio degli sciassi, sì, sì, sì. Organi confezionati con le colonne d'acqua dei radiatori, scarpe ricavate dalle gomme. Si vedono persino giocattoli, minuscole automobili, piccoli trenini. Minuscole automobili, piccoli trenini. Alla periferia dell'impero impareremo dagli americani a vestire italiano, a nostra volta insegneremo la danza aerobica ai musulmani, perché c'è sempre qualche lupacchiotto che da dietro morde la coda. Il fiume dispotico, la pioggia democratica, nel 2000 il quarto mondo consumerà Bing Crosby, Perry Mason, i vecchi dischi di Celentano, vestiti anni 50, magazzino e il tuo televisore in bianco e nero che non uso più. Quando passavamo le serate chiusi in macchina a cercare Radio Lussemburgo, Radio Lussemburgo, Radio Lussemburgo, tra migliaia di suoni incomprensibili cercavamo quelli promettenti, cercavamo quelli più sensuali, a volte erano solo dei frammenti delle sfumature. Il suono distorto di una chitarra, un certo eco nella voce, un attacco di batteria. A volte la magia in un pezzo durava qualche secondo, quando durava tutta la canzone restavi affascinato per qualche giorno. Questi geroglifici si trattava di articolare un linguaggio, di codificare una tua liturgia. Era già un lavoro a rovescio di archeologia. Non vorrei sfondare porte aperte, ma non tutte le stelle hanno le strisce. Impareremo dagli americani a vestire italiano, a nostra volta insegneremo la danza aerobica ai musulmani, che c'è sempre qualche lupacchiotto che da dietro morde la coda. Il fiume dispotico, la pioggia democratica, nel 2000 il quarto mondo consumerà Bing Crosby, Perry Mason, i vecchi dischi di Celentano, vestiti anni 50, vecchi stop in magazzino e il tuo televisore in bianco e nero che non uso più.
Il re di un minuscolo stato tipo San Marino dichiara guerra agli Stati Uniti. C'è una scena bellissima dove un gruppo di soldati in costume medievale esce da un metro in una New York deserta per un'evacuazione simulata.
Molto battiatesco,
assolutamente.
Anche la copertina del disco, peraltro, sì. Che oggi parliamo anche un po' delle copertine, visto che sono album di debutto che teoricamente quasi tutti
questo
saranno.
Cos'è? 1982, credo.
84. Beh, ricorda molto il fotomontaggio che è fatto con le forbici, credo, perché ai tempi si faceva così, che c'è nella Voce del Padrone, dove c'è lui in bianco e nero con una serie di oggetti che lo circondano, ma che sono palesemente, insomma, appiccicati sopra con un artwork manuale.
Però Mino Di Martino, per chi si chiedesse che fine ha fatto, ha inciso solo questo disco qua, poi è diventato autore per Giuni Russo e credo Alice.
Anche Alice, esatto, infatti vedevo prima che ha fatto. Chiudiamo la prima parte adesso con un brano che è molto conosciuto, anche se lui, che è Rino Gaetano, ai tempi si faceva chiamare Cammamuri, e la canzone si chiama I Love You Marianna, e noi ci ritroviamo subito dopo con la seconda parte di Bollicine dedicata ai debutti. Seconda parte di Bollicine e siamo di nuovo a parlare di dischi di debutto.
Esatto. Facciamo un salto in avanti forse rispetto a Rino Gaetano, perché ci spostiamo nel 1980 e parliamo dei Gaz Nevada, che sono tornati in qualche modo a si è tornati a parlare dei Guns N' Roses. Perché? Perché qualche settimana fa è uscito un film documentario, si chiama Going Underground, che io purtroppo ammetto di aver perso.
Ma tipo che è stato al cinema un giorno solo, una cosa così?
Sì, poco. Si poteva vedere a Wanted Cinema, quello in via Tertulliano, che c'è. Però vabbè, speriamo magari di recuperarlo su qualche piattaforma. Beh, i Guns N' Roses sono stati un gruppo sicuramente importante per la storia del rock italiano, perlomeno rock che nasceva sul finire degli anni 70, perché loro punk, new wave, poi divennero disco, anche trance, credo, qualcosa del genere, no? È un gruppo che ha cambiato pelle molte volte, fra l'altro anche molto legati all'ambito, diciamo così, dei fumetti, perché si dice che uno dei componenti...
Pazienza, forse?
Uno dei componenti dei Guns N' Roses pare che abbia ispirato Pazienza con il personaggio di Zanardi.
Ah, ok.
Il cattivo, no? Quello col naso lungo. Sì. E vabbè. E allora, quindi da questo disco, Six Soundtrack, abbiamo scelto il pezzo che è poi è stato scelto per dare il titolo al film, cioè Going Underground.
Guns N' Roses.
Possiamo dire che loro, più che alla musica new wave inglese, si ispiravano più a quella americana, secondo me. Fra l'altro, volevo chiederti una cosa. Qua c'è un uso molto marcato del sax. Sì. So che tu odi il sax degli anni Ottanta. Questo tipo di sax...
Qua è usato in modo originale.
Sì.
Quello dei Guns N' Roses non mi dispiace.
Oh, bene, mi fa piacere.
Ma neanche quello di Dalla, per dire, mi dispiace. È proprio quello al gruppo pop, dine uno qualsiasi degli anni Ottanta, che ne facevano uso...
A te non piaceva Baker Street?
E tipo gli Wham anche li usavano. Okay. Careless Whisper, queste robe qua li proprio detestavo tantissimo. Oh, adesso invece ci spostiamo negli anni 10, quindi un periodo relativamente recente, perché sebbene si è esploso con l'ultimo Sanremo, Lucio Corsi in realtà i primi dischi ha cominciato a farli nel 2015 con un EP addirittura che si chiamava Altalena Boy e Vetulonia Dakar, poi erano due EP in realtà usciti appunto nel 2015. E c'è una canzone che mi è sempre piaciuta moltissimo perché secondo me ricorda molto Fabbricando Case, la canzone che vede la collaborazione tra Rino Gaetano, che abbiamo, tra l'altro abbiamo mandato prima, e Francesco De Gregori. Cioè i cori di questa canzone che si chiama Alieni, a parte il testo sempre surreale, un po' alla Lucio Corsi, ecco appunto, ricorda secondo me quel genere, quel tipo di brano lì di Rino Gaetano. Quindi il primo Lucio Corsi ve lo facciamo ascoltare noi qui a Bollicino. La canzone si chiama Alieni ed è questa qua. Suoneria del mio cellulare per un po' di tempo.
Dai, detto.
Sì, qualche anno fa, sì.
Poi mi spieghi come si fanno a mettere le suonerie.
Gli alieni arrivarono piazza del paese, le signore si coprivano con i giornali per paura del freddo e dei lupi mannari. Gli alieni arrivarono puntuali. D'altronde su Marte, a chi ritarda gli tagliano le mani, gli tagliano tutte le dita delle mani. E la signora davanti a me disse tutta preoccupata: vogliono fare la guerra, ho portato il fucile. Vogliono fare la pace, ormai ho portato il fucile. E il bambino davanti a me disse tutto rilassato: vogliono fare la lotta, ho portato il mio cane, che morde così tanto che non sa abbaiare. Gli alieni arrivarono dall'alto, ma così in alto noi non ci possiamo andare. Così ci rimasero un poco sui coglioni, li spingemmo via a pugni, calci e tuoni. Gli alieni arrivarono dall'alto, ma così in alto noi non ci sappiamo andare. Così, anche se ci volevamo solo vedere, li mandammo via a calci nel sedere.
Questa era da mettere anche nella puntata che facciamo qualche settimana fa, da Fa la cosa giusta, sulle canzoni che danno allegria, secondo me, perché
sì, è vero,
un,
vero.
Insomma, riesce sempre a strapparmi un sorriso anche quando sono un po' triste.
La prossima c'è una canzone che ci fa rendere conto che sono passati 50 anni e probabilmente non è cambiato granché. Stiamo parlando di un gruppo che si chiama Albero Motore, che viene classificato nell'ambito prog, ma secondo me è più riconducibile a un ambito cantautoriale, al punto che vennero prodotti da Ricky Gianco. Ricky Gianco negli anni 70 aprì
due etichette, esatto, l'Intingo e esatto, poi
l'ultima spiaggia. Questo è uscì per la Intingo. In realtà la particolarità di essere uscito praticamente nello stesso anno su due etichette, perché prima è uscita per la Car qualcosa, Car Box, non so, qualcosa del genere, poi quella lì fallì e uscì per la Intingo, quella di
fondata da Ricky Gianco, che salutiamo.
Esatto. Il pezzo si chiama Israele ed è per questo, quando sentirete il testo, che dico che sono passati 50 anni e ahimè per il popolo israeliano non è cambiato granché.
Ancora d'attualità.
Esatto.
Albero Motore qui a Bollicine, il debutto degli Albero Motore.
Oppressore.
Oh, mi devo scusare perché ho fatto una gaffa. Volevo dire che non è cambiato nulla per il popolo palestinese.
E volevo
anzi,
capire
forse
dove,
anche
dove
peggiorato.
Sì. Volevo capire dove andavi a parare. In effetti, il popolo israeliano, ok.
Vabbè, comunque l'Albero Motore era un gruppo romano, insomma non ci sono tanti esempi di, anche se vengono classificati come prog, provenienti da Roma, no? Adesso non mi vengono in mente tanti i nomi, boh, magari pensandoci viene fuori qualche altro esponente.
Roma, beh, scusami, il Banco del Mutuo Soccorso è romano, no? Sì, mi pare di sì. Quindi
forse il Balletto di Bronzo, questi gruppi qua.
Balletto di Bronzo?
No, mi confondo.
Non lo so. Vabbè. Dovrebbe avere la mappa geografica delle. Qualcuno lo saprebbe, secondo
certo.
me. Adesso invece non ci siamo messi d'accordo, ma io metterei una roba che non mandiamo quasi mai. Cioè, nel senso che lui è famosissimo, ha fatto tanti dischi famosi. Tutto sommato, anche il primo è abbastanza famoso. E parliamo di Vasco Rossi. Che esordisce nel maggio del 1978 con un disco che si chiama Ma cosa vuoi che sia una canzone, che però contiene dei brani che poi sono diventati dei classici dei suoi concerti, come per esempio Silvia o come per esempio La nostra relazione, che è il brano che apre il disco.
Sai che piace anche a me questo disco?
Ma
tu non amando per niente Vasco Rossi.
No, vabbè. E comunque insomma La mandiamo noi questa canzone che introduce il primo brano di questo primissimo album di Vasco Rossi, che si chiama appunto La nostra relazione. Eccola qua. Molto poco Vasco Rossiano, questo è.
Qualche cosa di diverso, non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare per qualsiasi cosa o niente, per la noia che da sempre ci portiamo dentro. È inutile negarlo. Oramai non ha più senso, tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai. Non rifacciamo un letto ormai disfatto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare per qualsiasi cosa o niente, per la noia che da sempre ci portiamo dentro. È inutile negarlo.
Un po' da romanzo popolare questa canzone.
Ah, oh, bella, mi piace.
No. Dico che è poco rock and roll come stile di. Insomma, però.
Sì, esatto. Questa è uscita nel.
È nel 78, mi pare. Sì, dovrebbe essere 78. Quindi il Vasco che poi dopo non era ancora adatto a Sanremo, non era esploso, non era quello di Vita Spericolata, per intenderci.
Esatto. E invece qualche anno dopo esce quello che viene ritenuto da molti come il capolavoro della New Wave italiana, cioè l'album Siberia dei Diaframma.
Il debutto dei Diaframma,
che per chi non lo sapesse a quei tempi come cantante non c'era Federico Fiumani. E album che è stato di recente riscoperto, no, direi celebrato, perché sono passati i 40 anni. Perché uscì a dicembre dell'84, sono usciti, è stata anche una tournée, sì, dei Diaframma, e poi sono usciti anche una serie di libri che in qualche modo ricordano quell'album. E mentre prima, parlando dei Gazzanevati, dicevamo che loro si rifacevano più alla musica, diciamo così, new wave americana, loro invece si rifacevano alla musica inglese, al post-punk inglese. E ve ne diamo un esempio con questo pezzo, si chiama De Lorenzo.
È dedicata a lui?
No, sì, quello era Di Lorenzo, mi sa. Lui,
no,
chi?
De Lorenzo era un politico, ministro degli anni, ministro, sì, ministro De
non
Lorenzo.
Era Di Lorenzo?
Secondo me era De Lorenzo.
Ah, De Lorenzo, vabbè, allora non lo so. Ti dico
comunque
che non
questa
lo so.
Diaframma da Siberia. Peraltro in questo disco suonano anche Francesco Magnelli, poi in forte consorzio suonatori indipendenti, e poi Ernesto De Pascale, indimenticato Ernesto De Pascale, che ricordiamo conduceva anche una trasmissione sulle frequenze di Radio Popolare fino a qualche anno
fa. Popolo del Blues.
Il Popolo del Blues, esatto.
Comunque avevi ragione, il ministro si chiamava De Lorenzo.
De Lorenzo.
Forse mi confondevo con Giovanni Di Lorenzo, che invece è il giocatore del Napoli. Comunque,
ah, no,
vabbè.
Ok, questo non lo conosco. Comunque non so se era tutto attaccato come nella canzone. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Bollicine, che è dedicata agli album di debutto, quindi a magari band famose o artisti famosi che non conoscete per come hanno cominciato. E chiudiamo con una band che invece, torniamo in Lombardia, è esordito nel 95 con degli EP, ma nel 99 con il primo disco. Sono bergamaschi, sono i Verdena.
Incidono in un pollaio, eh?
Incidono in un pollaio.
È ancora vero?
Credo di sì, perché ormai è il loro marchio di fabbrica. Ma non so se lo sapevi che, no, beh, intanto che la copertina di questo disco è uno di quelle sorpresine degli ovetti Kinder. quindi
no, non sapevo.
Sempre a proposito di copertine. E l'altra cosa così che è interessante da sapere di questa band è che inizialmente si chiamavano Verbena con la B.
Poi però c'era un altro gruppo che si chiamava Verbena.
Ma sai che l'altro gruppo era prodotto da Dave Grohl?
Ah, ecco.
Quindi forse anche per quello loro venivano chiamati un po' i Nirvana italiani negli anni 90.
E poi hanno pensato bene loro di cambiare nome.
Esatto, e sono diventati Verdena, quindi con la D di Domodossola invece che con la B di Bologna. E con Valvonauta, che è forse il pezzo più celebre tratto appunto dall'omonimo album del 1999 di Verdena, con la D, e noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domenica prossima alle 16.30.
Sì. Speriamo che abbiate apprezzato questa nuova playlist che abbiamo diciamo così ideato per voi. Vi auguriamo insomma una buona serata e alla prossima.
Esatto, adesso il GR, bolliblog.com per riascoltare e scoprire appunto settimanalmente che cosa Bollicine ha riservato per voi nella puntata della domenica. Verdena, ciao a tutti.
Ciao a tutti, buonasera.
Fate i bravi.
Scoperto.